30 years ago, I submitted a vague but exciting proposal for a free, open, permissionless space for all of humanity to share knowledge and ideas.
30 anni fa feci una proposta per uno spazio libero dove condividere conoscenza e idee. Oggi metà della popolazione mondiale non è ancora connessa alla rete e molti di quelli che invece lo sono non si sentono completamente protetti e rispettati. La lotta per il web che noi vogliamo è una delle principali questioni dei nostri tempi.
It's one of the most important causes of our time.
Così Tim Berners-Lee, il padre di quella immensa ragnatela che ha rivoluzionato le nostre vite, il web, anzi il World Wide Web, quella tripla V che quasi tutti usiamo quotidianamente come strumento di ricerca. Una rivoluzione epocale partita dal CERN di Ginevra il 12 marzo dell'89, quando l'allora giovane fisico britannico Tim Berners-Lee sottopone al suo supervisore un documento di poche righe in cui espone, in modo per i più ermetico, quella che viene considerata la base teorica della rete, un sistema di condivisione di documentazione scientifica per i collaboratori del laboratorio, un sistema insomma per rendere più agile la distribuzione di dati fra scienziati, embrione di quello che diventerà il web. E Berners-Lee è tornato proprio al CERN il 12 marzo scorso per festeggiare i 30 anni dalla nascita della rete. Un'occasione per festeggiare, ma anche per riflettere su cosa è stato fatto, come è stato fatto, come le cose avrebbero potuto essere fatte altrimenti e che ne è oggi di quel luogo di libertà e di democrazia che alcuni pionieri, Tim Berners-Lee in testa, avevano immaginato all'inizio degli anni 90. E lo faremo nel giardino assieme a uno dei pionieri, dei paladini di internet e del web, François Flückiger, membro onorario del CERN, dove è stato, tra le altre cose, responsabile del trasferimento delle informazioni e del sapere del CERN e direttore della sua School of Computing, il quale ha contribuito non poco alla nascita e allo sviluppo della rete, così come la conosciamo.
Alors j'ai commencé ma carrière au CERN en tant que jeune ingénieur à 29 ans.
Ho cominciato la mia carriera al CERN come giovane ingegnere a 29 anni e il mio campo erano le reti di telecomunicazione. Per questo ero entrato in questo grande centro di ricerca dove mi hanno affidato molto presto, nel 1981, la responsabilità delle reti esterne del CERN. Queste reti erano l'insieme degli strumenti che permettevano, allora come adesso, di comunicare tra il CERN e il mondo esterno. Detto oggi sembra un incarico enorme, ma in realtà ero da solo con un collega, perché all'epoca il CERN era collegato con due sole piccole connessioni, due linee telefoniche che connettevano il centro di Ginevra, una con un laboratorio vicino a Parigi e l'altra in Inghilterra. Il mio compito era dunque quello di sviluppare una rete di telecomunicazioni attorno al CERN, telecomunicazioni che si sono ingrandite al punto che nel 91 il CERN è diventato la prima piattaforma internet in Europa. Ora, nel 91 internet in Europa era principalmente un mezzo di comunicazione per gli scienziati, per i ricercatori. È così che si è sviluppato all'inizio. Era la rete dei ricercatori europei e di tutto il mondo. Nel 91 l'85% della capacità di comunicazione in Europa terminava al CERN, nel suo Computer Center. Solo il 15% delle telecomunicazioni passavano altrove. Quindi nel giro di una quindicina d'anni il CERN è passato dall'essere connesso con due sole piccole linee a nodo principale di internet in Europa.
O nodo principale dell'internet in Europa.
E fu proprio all'interno di questo snodo dell'internet europeo all'interno del CERN che nacque il web.
C'était l'une des chances du web de se voir développer à un endroit qui était le cœur de l'Europe.
Una delle fortune del web è stata quella di svilupparsi in un luogo che era il cuore dell'Europa e in cui c'erano i server. Per questo le performance per qualcuno che si voleva connettere a una pagina internet erano molto buone perché si era connessi a quello che allora era l'unico server disponibile, o direttamente oppure tramite soltanto uno o due snodi supplementari. Io, come detto, avevo la responsabilità di gestire le comunicazioni esterne del CERN e nell'ufficio di fianco al mio c'era Tim Berners-Lee, con il quale parlavamo spesso, anche con gli altri colleghi che si occupavano delle reti del CERN. E Tim stava cercando all'epoca una tecnologia per rendere funzionale la sua invenzione del web, una tecnologia di rete. C'erano diverse opzioni all'epoca, tra cui la rete telefonica, che era l'opzione più basica, e noi abbiamo cominciato a lavorare a una tecnologia abbastanza rivoluzionaria di rete di telecomunicazioni che chiamavamo Internet, la tecnologia IP. Tutti avranno già sentito parlare degli indirizzi IP e stava nascendo proprio in quel periodo, ovvero Internet Protocol Address. Tutte le volte che ci connettiamo ad Internet ci viene assegnato un numero di IP costituito da 4 cifre numeriche che, come nelle targhe delle automobili, identifica il nostro computer sulla rete in modo univoco. Ogni computer connesso ad Internet quindi è dotato di un numero IP diverso da tutti gli altri e noi cominciavamo a capire come poteva funzionare e così abbiamo detto a Tim: noi, gli ingegneri, gli specialisti delle tecnologie della struttura di Internet, pensiamo che questa tecnologia IP sia la più adatta per mettere in funzione l'applicazione web.
C'est la tecnologia qui est la mieux adaptée pour mettre en œuvre, pour supporter l'application web.
Ecco, spesso si confonde Internet con il web e li si intende un po' come fossero la stessa cosa. Di fatto non è così, come ci spiega ancora François Flückiger.
Ça semble la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose, l'Internet e le web.
Sembra la stessa cosa, ma no. Internet è quel che chiamiamo l'infrastruttura di comunicazione, l'equivalente, se volete, della rete stradale. Un insieme di incroci, che in Internet chiamiamo router, connessi da strade, che noi chiamiamo link. È una struttura di base, come una rete ferroviaria, una serie di binari che connettono le varie stazioni. Ma un'infrastruttura non serve a niente se non ha dei servizi che ci lavorano sopra. Il web è uno dei servizi, così come la rete postale è un servizio che funziona sull'infrastruttura stradale. Se non c'è la rete stradale, la posta non può funzionare, ma se non c'è la posta o altri servizi, la strada non serve a niente. È lo stesso meccanismo. Internet è una serie di equipaggiamenti, di legami connessi tra loro, ma che non serve a niente se non esiste un servizio per servirsene. Il web è stata l'applicazione principale, ma non l'unica. Pensate alla messaggeria elettronica, alle mail. Sono indipendenti dal web. Esistevano prima e esisteranno sempre. Non è la stessa cosa che avere un computer che chiamiamo server, che possieda delle pagine che possiamo guardare. Dunque, in questi anni, 88-89, che ci siamo detti, o meglio che abbiamo detto a Tim Berners-Lee, che per la sua applicazione web la tecnologia degli IP, la tecnologia che chiamiamo Internet, era perfetta perché il principio della tecnologia delle reti IP è lo stesso del web. Sono entrambe tecnologie che permettono di trasmettere qualcosa, un'informazione, senza bisogno di una connessione preesistente, di tappe precedenti.
Dunque, pas besoin de faire une connexion préalable.
E così, nell'88-89, Tim Berners-Lee scopre che la tecnologia IP è perfettamente adeguata alla sua applicazione web, grazie anche al contributo importante di François Flückiger.
Alors ma première application ça a été de discuter avec Tim Berners-Lee, nous faisions des métiers différents, je m'occupais de l'infrastructure Internet IP.
Il mio primo contributo è stato di discutere con Tim. Noi facevamo due lavori diversi. Io mi occupavo dell'infrastruttura Internet IP e lui sviluppava l'applicazione web. Insieme ai miei colleghi gli ho mostrato i vantaggi della tecnologia IP. In seguito abbiamo lavorato fianco a fianco e mi ricordo che nel 93 Tim Berners-Lee è arrivato nel mio ufficio e mi ha detto: «Senti, François, dovresti andare alla grande conferenza su Internet a San Francisco. Dovrei tenere una conferenza, ma ho troppe cose da fare. Mi potresti rimpiazzare?» Era arrivato con una pila di trasparenti da mostrare, fatti a mano con tutti i colori, eccetera. E io ho accettato. Visto che ero uno degli organizzatori, avevo chiesto di cambiare il nome, ma avendo paura di annunciare come assente la grande vedette Tim Berners-Lee, non l'hanno cambiato e la gente ha cominciato a pensare che io fossi Tim. Nei corridoi mi fermavano e io ripetevo che c'era stato un equivoco, ma fino al momento della presentazione il nome non era stato cambiato. È lì che ho realizzato che l'onda di Internet era inarrestabile. Arrivando una ventina di minuti in anticipo, ho avuto difficoltà a entrare nella sala perché la gente si accalcava all'ingresso cercando di accedere alla sala, dove però tutti i posti a sedere erano occupati, anche quelli in piedi. C'erano più di 1000 persone in quella sala. Quando sono arrivato mi sono presentato, ho detto che non ero Tim. La gente era un po' delusa, ma ho fatto del mio meglio, anche perché avevo le sue diapositive. Ma lì ho davvero realizzato l'importanza del web. È stato il mio primo contatto, direi, fisico con il web. Poi nel 94 Tim ha deciso di lasciare il CERN perché gli sembrava importante andare dove i grandi cambiamenti avrebbero avuto luogo, ovvero negli USA. È partito per l'MIT e mi ha chiesto di prendere il suo posto al CERN per dirigere la squadra web. È stato questo il mio contributo, il più importante al web, oltre alle chiacchierate con Tim.
Ma seule contribution importante, a part les discussions que j'avais avec Tim, ma seule contribution personnelle importante au web.
Dunque, nel 94, François Flückiger diventa il successore di Tim Berners-Lee al CERN. Sentiamo che cosa è successo da lì in poi.
Je m'attelle à la tâche, il y a une équipe d'une dizaine d'ingénieurs qui sont là, et la première grande mission...
Mi sono messo al lavoro insieme a una decina di ingegneri. E la prima grande missione come direttore è stata quella di organizzare la diffusione della nuova versione dei programmi web del CERN, la versione 3, che aspettavamo da mesi. Tutti erano ansiosi. In quel momento realizzo che a livello giuridico il CERN aveva fatto una mossa falsa 18 mesi prima. In effetti, nel marzo del 93 aveva deciso che l'insieme dei programmi web sarebbero diventati di dominio pubblico. Era una buona idea, certo. Noi al CERN non volevamo guadagnarci. Non era e non è il nostro scopo. Volevamo che il maggior numero di persone potesse approfittare di questa invenzione, che sapevamo essere universale fin dall'inizio, perché l'abbiamo concepita così. Era una buona idea, ma la realizzazione non è stata delle migliori, perché renderlo di dominio pubblico significava rinunciare alla proprietà intellettuale. Quel che avrebbe potuto succedere è che un individuo, ma anche un'azienda, avrebbe potuto dire: benissimo, se non è vostro, allora diventa mio. Modifico qualcosa e diventa mio e nego a tutti gli altri il diritto di accedervi. Si sarebbe parlato di appropriazione di un'invenzione del dominio pubblico. Ho realizzato questa cosa insieme ai miei colleghi giuristi e ci siamo resi conto che non si poteva continuare così. Per fortuna nessuno si era approfittato della falla, ma abbiamo rischiato. E se qualcuno si fosse appropriato della tecnologia e del programma e se avesse detto: ora è mio e nessuno può utilizzarlo senza l'autorizzazione e senza pagarmi, oggi non ci sarebbe il web. E così abbiamo deciso di diffondere la versione 3 con la tecnica dell'open source. Era una prima assoluta ed equivaleva a dire: vogliamo che questo programma del CERN lo utilizzino tutti. Ci si possono anche arricchire, ma ci appartiene al CERN e nessuno può appropriarsene. A partire da quel momento il web è stato messo a disposizione in questo modo, protetto ma con libero accesso a tutti. L'MIT, che ha continuato il nostro lavoro dopo che Tim Berners-Lee si è trasferito lì producendo le nuove versioni del web, ha continuato ovviamente su questo modello open source. Non sono tornati indietro al dominio pubblico. Questo è stato il mio modesto contributo al web.
Ça a été ma contribution, je dirais, modeste au web.
Contributo modesto, dice il nostro ospite, con eccessiva modestia, aggiungiamo noi. Infatti Flückiger è stato inserito nella Hall of Fame di Internet ed è sempre stato un paladino di Internet a disposizione di tutti, che ha difeso e promosso in vari modi, anche attraverso i fumetti. Ha creato infatti delle vignette popolari, alcune delle quali esemplificano l'inefficacia della battaglia contro Internet. Perché agli albori di Internet la maggior parte dei governi era contraria a questa tecnologia, a favore invece di una serie di standard di telecomunicazione che era stata sviluppata sotto il nome di OSI, Open Standard Interconnection, basata su una buona idea ma troppo complicata nella sua realizzazione. Nonostante ciò, nella maggioranza dei paesi europei e nella Commissione europea si pensava che l'industria sarebbe stata molto meglio servita con la tecnologia OSI, che venne dunque supportata. Mentre al CERN e in pochi altri paesi si era convinti invece che la tecnologia OSI non avrebbe mai funzionato e che bisognava costruire un internet basato sui principi IP.
Eh bien, on s'est dit, nous on va faire un réseau. On va faire un réseau IP, on va la faire nous-mêmes.
Così abbiamo costruito una rete IP, chiamandola prima rete IP d'Europa. Il nome ufficiale era eBone, Europe Backbone, perché era un modo di collegare le reti nazionali universitarie e di ricerca tra di loro. Una rete che collegava i network universitari e di ricerca nazionali di Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Austria e il CERN. E questo è stato l'inizio dell'Internet in Europa.
E c'était le début de l'Internet en Europe.
Alla fine del 90, Berners-Lee sviluppa i componenti centrali del www. HTML, che permette di descrivere che cos'è una pagina web, HTTP, per scambiare e condividere delle pagine web, e crea i primi server web, il primo browser e il primo editor. E così nell'agosto del 91 il World Wide Web apre le sue porte al grande pubblico. E oggi sono circa 3 miliardi i siti web. Fin qui brevemente la storia della nascita e dello sviluppo del web e per connesso di Internet che ha poi attraversato gli ultimi 3 decenni rivoluzionando le nostre vite. Un fenomeno che oggi sappiamo essere ambivalente e sul quale gli stessi creatori lanciano l'allarme, come ha fatto lo stesso Tim Berners-Lee a Ginevra la settimana scorsa, il quale si è detto preoccupato per il futuro della rete e ha lanciato una sorta di allarme contro le derive del web, notizie false, manipolazioni elettorali, raccolta di dati personali degli utenti e abusi di ogni genere. E si è impegnato a favore di una sua neutralità in modo che i suoi contenuti siano disponibili senza discriminazioni. In particolare ha avanzato 2 proposte. Il suo progetto cosiddetto Solid per una migliore privacy e la piena proprietà dei dati e il Web Contract, rivolto a governi, imprese e cittadini per garantire che il web sia al servizio dell'umanità e per cercare di stabilire quali sono i principi guida nell'uso del web. Sentiamo in merito l'opinione del nostro ospite.
Effectivement, le web ha evoluato e l'internet en generale. Avec les autres applications, mais le web.
In effetti il web, internet e le applicazioni che questo supporta si sono sviluppati in un modo che a volte consideriamo spaventoso e ne discuto spesso con i miei colleghi pionieri di internet e siamo spaventati. Spesso ci chiediamo se non abbiamo creato un mostro che ora è fuori da ogni controllo. Vediamo in certi paesi fenomeni di branchi digitali, di folle scatenate digitalmente prima di esserlo fisicamente e questo è estremamente inquietante. Alcune cose le avevamo previste, e ne discuto a volte con dei colleghi su cosa avevamo già previsto negli anni Ottanta, che cosa pensavamo che il web sarebbe diventato e che cosa è diventato davvero. Ci sono delle cose che non avevamo previsto e che sono successe?
Vediamo allora quali risposte si sono dati Flückiger e compagni.
Alors, beaucoup de choses avaient été prévues. J'ai relu récemment un livre que j'ai écrit en 94.
È vero che alcune cose che non avevamo immaginato sono successe, ma molte altre erano state previste. Ho riletto di recente un libro che avevo scritto nel 94 in cui prevedevo con i miei colleghi quel che oggi si chiama profiling, cioè che i computer possano stabilire dei profili degli individui e che a livello commerciale venga proposto agli utenti di comprare cose diverse a seconda del profilo che hanno. Ed è inquietante perché i server hanno la pretesa di conoscerci, di sapere chi sono io, ma nemmeno io so chi sono. Il computer pensa di sapere chi sono. E allo stesso modo, a livello culturale, dell'informazione, il server vi propone solo cose che pensa corrispondano al vostro profilo e quindi riduce pian piano la vostra impromptu discoveries, la scoperta inaspettata. Il fatto di poter dire non so se mi piacerà questa cosa, ma vi sono confrontato e scopro che mi piace. Ecco, oggi chi scoprirà degli autori che non ha mai letto in modo inaspettato? Questo fatto, unito alla possibilità di personalizzare fino all'eccesso tutto quello che facciamo, tende a restringere lo spettro degli interessi, perché alla fine posso essere tentato di scegliere, visto che ho la scelta, quello che credo di amare. E quello che penso che non mi piaccia, ho la possibilità di non sceglierlo.
Et ce que je crois que j'aime pas, de pas le choisir. Une chose qu'on avait prévue également, sur le plan positif et non pas négatif.
Un'altra cosa che avevamo previsto in positivo stavolta è che il web sarebbe diventato un mezzo per permettere agli individui non soltanto di consumare informazione, ma anche di produrre informazione e conoscenza. E questo effettivamente è successo. Non avevamo previsto nello specifico Wikipedia, che oggi esiste, ma il fatto di creare in maniera collettiva conoscenza e informazione. Sfortunatamente pensavamo che sarebbe stato questo, essenzialmente, la creazione di conoscenza. Quel che non avevamo previsto è stata l'intrusione dei social media, che hanno fatto sì che la stragrande maggioranza dei contenuti che abbiamo a disposizione oggi non è conoscenza, non è informazione, è io, parlo di me stesso, chi sono, la mia pagina Facebook, che cosa faccio? Anche questo termine, che dovrebbe essere ridicolo, selfie, rinvia sempre e solo a me. Mi interesso a me stesso, voglio che mi si osservi, che mi si segua, che si sappia cosa faccio, dove sono. Non avevamo previsto tutto questo, forse non avevamo voluto prevederlo. Se avessimo riflettuto, forse l'avremmo immaginato, ma nessuno ha previsto che il web sarebbe diventato un vettore di egocentrismo, di narcisismo. Il contenuto, così come l'avevamo sognato e desiderato, doveva essere centrato più sulla conoscenza che non sul proprio ego.
Le contenu, on l'aurait voulu, on l'aurait rêvé plus de connaissance que de moi-même.
Queste alcune delle derive attuali, ma chiediamo in conclusione al nostro ospite quali pericoli a suo avviso ci aspettano in futuro.
Bah oui, les périls sociologiques, c'est je pense l'accélération des périls actuels.
Sì, i pericoli sociologici consistono, penso, nell'accelerazione dei pericoli attuali, i fenomeni di stalking, di branco digitale e forse anche di dittatura della folla, l'effetto branco che porta a dire che se siamo in tanti è meno grave. Se siamo in 10 a linciare qualcuno, non siamo che un decimo di un assassino, in quanto il numero divide da se stesso la responsabilità. Il rischio è l'intensificazione, l'amplificazione di questi fenomeni. Detto questo, non penso che il web sia la causa di tutto ciò. Tra di noi ci diciamo che abbiamo probabilmente generato un mostro al di fuori di qualsiasi controllo, ma ci rassicuriamo un po' pensando di aver solo amplificato qualcosa che viene da lontano, perché questi fenomeni che tendono a limitare l'importanza della conoscenza a favore della credenza o dell'opinione non sono nati con internet, ma vengono da lontano. Questo porre sullo stesso piano la conoscenza e la propria opinione, o peggio, la credenza, ha portato per esempio al terrapiattismo, teoria sorta negli Stati Uniti, che afferma che la Terra è piatta. Questa confusione intellettuale è stata certo amplificata dalla rete, ma è un movimento che viene da lontano e continuerà ancora a lungo, sfortunatamente. Ma quel che mi rende un pochino ottimista è che se guardiamo all'evoluzione dell'umanità sul lungo periodo, possiamo dire che stiamo comunque migliorando. Prima era nell'ordine naturale delle cose che un uomo avesse degli schiavi, ed è soltanto da 200 anni, e cosa sono 200 anni rispetto a 45.000 anni, che pensiamo che non sia poi così bello, la schiavitù. La condizione della donna si è migliorata notevolmente negli ultimi 50 anni, dunque globalmente c'è una curva positiva, ma non è lineare, ha delle oscillazioni. Sale e scende. La tendenza è positiva, ma con delle oscillazioni, degli alti e bassi. Il mio rincrescimento è di aver passato 50 anni della mia vita in una fase discendente.
Mon malheur aura été d'avoir passé 50 ans de ma vie dans une phase descendante.
E speriamo allora che almeno qualcuno di noi potrà vivere anche la fase ascendente. Di sicuro vedremo ancora tanti cambiamenti, grazie o a causa anche della rete, che speriamo possa essere gestita al meglio. Grazie a Walter Albini per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.